Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli dal 39 al 50. Le lacrime di Giuseppe, con Luciano Manicardi.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Quello che stiamo ascoltando è il coro dei fratelli dall'oratorio di Georg Friedrich Händel, Giuseppe e i suoi fratelli. Sta dicendo questo brano, questo coro: Eterno monarca del cielo, tu hai compreso il nostro crimine crudele, con lo stesso occhio penetrante osserva la nostra comune penitenza, tu inizio e tu fine. E con questo, con la puntata di oggi, chiudiamo la lettura di Genesi. Dalla prossima settimana inizieremo invece Esodo, l'altro grande libro fondativo di tutto il testo biblico e della fede nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E dopo la lettura introduttiva al ciclo di Giuseppe fatta nella puntata scorsa da Andrea Wenen, ora Luciano Manicardi, che è monaco di Bose. Tra l'altro di Wenen ha curato anche il libro Dalla violenza alla speranza, uscito da Kikayon, e dunque anche abbiamo un filo personale che unisce questi due capitoli. Buongiorno Luciano Manicardi.
Buongiorno.
E di lui voglio anche ricordare quella guida alla conoscenza della Bibbia di cui abbiamo parlato all'inizio di questa nostra serie, che continua ad esserci molto utile, e anche invece uno fra i suoi libri, L'umano soffrire, edito da Kikayon, perché i temi dell'umanità, diciamo, tutta la gamma dell'umano, sono quelli che più interessano la modalità teologica di Manicardi, è vero?
Sì, indubbiamente l'ambito dell'umano, anche un approccio antropologico anche alle scritture e alle verità teologiche, mi sembra l'elemento che più mi sta affascinando e che più mi interessa, ecco.
Bene, allora Wenen ci ha mostrato come riconoscere l'invenzione della fratellanza, non un dato naturale, l'essere fratelli, ma qualcosa che va oltre la biologia, nella storia di Giuseppe, che però non termina con la storia di Giuda e Tamar, succede molto altro dopo, e si arriva appunto dal capitolo 39 al capitolo 50. Che cosa succede? Facciamo una piccola sintesi intanto.
Giuseppe, venduto in Egitto, è acquistato da Potifar, alto funzionario della corte del faraone. Lì, essendo benedetto da Dio, tutto ciò che fa gli riesce bene e assurge a un posto di potere molto alto nell'amministrazione della casa di Potifar, posto di estrema importanza.
L'importanza e di potere, ecco, poi continueremo, ma intanto ci fermiamo qui perché ci sono subito alcune cose da osservare. Intanto Giuseppe è in Egitto e qui comincia a delinearsi il luogo che avrà questa terra in relazione a tutta la storia di Israele, una tensione che si può dire continua anche oggi, ma ecco, però l'Egitto ha un ruolo fondamentale.
Sì, l'Egitto è da un lato la casa di schiavitù da cui i figli di Israele escono per il cammino di liberazione nell'Esodo. Dunque è una realtà geografica, politica, ma poi anche teologica, caratterizzata, se vogliamo, negativamente: luogo di oppressione, luogo di schiavitù. Al tempo stesso, se leggiamo con attenzione tanti testi, tante tradizioni bibliche e le stesse tradizioni che troviamo in Genesi 37-50, l'Egitto appare paese ospitale e un paese che più volte viene guardato con estremità estrema simpatia. Se vogliamo, c'è anche la tradizione giudaica che ne parla in un testo che possiamo ricordare, che commenta il passaggio del Mar Rosso, quando i figli di Israele in Esodo 14 videro gli egiziani morti sulla riva del mare. C'è un testo rabbinico che dice che gli angeli in cielo volevano cantare per la gioia, ma Dio gli zittì dicendo: i miei figli, gli egiziani, sono sommersi nel Mar Rosso e voi vorreste cantare. Dove c'è questa bella immagine di un Dio appunto di Israele, ma di tutti i popoli e dunque anche dei figli dell'Egitto.
Ecco, e poi, come lei ci stava dicendo, accade che Giuseppe cada subito in disgrazia per via della moglie di Potifar, che è una storia simile a quella di Ippolito e Fedra, no? Cioè la moglie del capo che seduce il giovinetto e poi lo accusa di essere stata sedotta da lui. Giuseppe viene condotto in prigione, da dove esce, come lei diceva, perché ha la capacità di indovinare i sogni e indovina anche i sogni del faraone, quelli delle sette vacche magre, delle sette vacche grasse, delle sette spighe. Ecco, ma mi interessava capire questo: che significato hanno i sogni in questi capitoli della Bibbia? Abbiamo visto il sogno di Giacobbe che sogna la scala. Ecco, c'è ancora una funzione divinatoria importante o si comincia invece a...
Innanzitutto la Bibbia non presenta una teoria sul sogno,
chiaro,
ma condivide quello che anche nel vicino Oriente antico si pensava sui sogni. Ci sono diversi tipi di sogno e anche all'interno della Genesi di questi capitoli li possiamo vedere. Dei sogni di tipo cultuale, come quello di cui avrete parlato in Genesi 28, la scala di Giacobbe, dove poi Giacobbe costruirà la stele, l'altare, eccetera. Dei sogni privati, sogni ad esempio del panettiere e del coppiere in carcere che Giuseppe arriverà a interpretare, e dei sogni politici, quelli ad esempio in cui si preannuncia il futuro radioso di un giovane, ad esempio i sogni di Giuseppe Giovane. Come dire, ci sono dei sogni che sono portatori di una rivelazione, e certamente all'interno della scrittura il sogno appare qualche volta questo varco del divino nell'umano, appare questa illuminazione dall'alto che conduce una persona a orientarsi nella realtà e anche a obbedire a una parola di Dio. Altre volte ci sono dei sogni che producono turbamento e addirittura ci sono dei sogni che vengono espressamente condannati in quanto facenti parte di quell'armamentario a cui facevano ampio ricorso i falsi profeti. Quindi possiamo dire questo, che ci sono dei sogni, ma ciò che è importante è interpretarli e discernere l'interpretazione. Ad esempio un sogno che conduca a delle posizioni contro la fede yahvista, contro, diciamo così, l'ortodossia, è certamente un falso sogno. Un sogno che non si realizza è un sogno anch'esso falso, che rientra nella falsa profezia.
Quindi sono sogni non falsi quelli che, come dire, hanno una qualche presa sulla realtà.
Che hanno una presa sulla realtà. Direi che nei racconti di Giuseppe l'importante è la sua figura di interprete, la sua intelligenza, l'accento è sulla sua capacità interpretativa e dunque di essere mediatore tra il sogno e la realtà.
Ecco, allora Giuseppe viene premiato per questa sua capacità di prevedere che ci sarà una carestia, acquista un certo potere grazie alla sua gestione di questa carestia, fa accumulare il grano nei granai in modo che poi ce ne possa essere ancora molto durante gli anni magri. L'Egitto diventa l'unico paese in cui non regna la fame, tanto che Giacobbe manda i figli in Egitto per acquistare il grano. Allora qui comincia tutta una serie di incontri tra Giuseppe e i suoi fratelli. Come si comporta Giuseppe in questa serie di incontri?
Ma qui effettivamente comincia quell'atteggiamento di Giuseppe che al lettore appare quantomeno ambiguo. Giuseppe unisce durezza e affabilità. Giuseppe si trova in una posizione qui di superiorità perché lui riconosce i fratelli che non lo riconoscono. Il lettore sa chi è Giuseppe e dunque la tensione narrativa si instaura lì. Ma quello che colpisce è appunto la strategia che Giuseppe mette in atto attraverso comportamenti anche duri nei confronti dei fratelli quando li accusa falsamente di essere delle spie, li fa stare 3 giorni in prigione, riducendoli un po' a quella che è stata la sua situazione quando lui è stato ingiustamente buttato nel pozzo e poi di nuovo
quindi
incarcerato.
Quindi un po' di vendetta c'è. Quindi
io credo che si possa dire che degli elementi di ritorsione e di vendetta ci sono, ma che si stanno, come dire, tutto sta all'interno di una pedagogia che si sta disegnando, di un piano in cui Giuseppe sta cercando di ricostruire la fratellanza, di ritrovare i fratelli, di ritrovare anche la figliolanza col padre.
Ecco, però vuole fare, come dire, come se li volesse fare attraversare un guado anche a loro,
sì,
no? Anzi più guadi, e dunque appunto i fratelli si erano recati da lui, ma senza sapere che era lui, semplicemente per acquistare grano in Egitto, e lui un po' li gratifica, un po' gli dà il grano, un po' insomma fa come dei trabocchetti, e poi soprattutto non si rivela, in fondo avrebbe anche potuto rivelarsi subito.
Non si rivela, ma al tempo stesso la sua strategia fa sì che siano loro stessi che pian piano arrivano a scoprire la verità di se stessi, di ciò che hanno vissuto. A un certo punto nel capitolo 42, al versetto 21, si dice: essi riconoscono che stanno forse spiando per una colpa che hanno commesso. Più avanti arrivano a dire, ad esempio al versetto 21, parlano del nostro fratello, almeno a livello del linguaggio Giuseppe viene recuperato come fratello e il cammino proseguirà.
E Ruben dice: non vi avevo detto di non peccare contro il nostro fratello? E loro non sanno ancora che Giuseppe è il fratello
che li sta ascoltando.
Finché di fronte alla disperazione di uno dei fratelli, Giuda, che teme di non poter ricondurre il più giovane Beniamino dal padre, che naturalmente gli era rimasto solo quello, insomma, tra i figli prediletti, Giuseppe si commuove e si fa riconoscere. Allora leggiamo alcuni versetti dai capitoli 44 e 45.
Ora, se io, Giuda, arrivassi da mio padre Giacobbe e Beniamino non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo Giacobbe, nostro padre. Ma io mi sono reso garante di Beniamino presso mio padre, dicendogli: se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora, lascia che io rimanga al posto di mio fratello Beniamino, come tuo schiavo, e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli. Perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me Beniamino, che io non veda il male che colpirebbe mio padre? Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe. È ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione, e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni quaggiù presso di me senza tardare. Abiterai nella terra di Goshen e starai vicino a me, tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 5 anni e non cadrai nell'indigenza, tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino. È la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre.
Allora, Luciano Manicardi, dunque intanto... vabbè, c'è il discorso di Giuda, ma mi preme mettere anche l'accento su questa cosa, che è almeno la terza volta che Giuseppe si commuove. E qual è secondo lei il significato di tutte queste lacrime?
Ma io credo che in questo caso il fatto che in questo caso Giuseppe non si nasconde, cosa che ha fatto finora di fronte ai suoi fratelli, è perché qui siamo giunti veramente al punto nodale di tutta la storia, allo snodo, al riconoscimento e al cambiamento della situazione. Credo che Giuseppe qui pianga e, come dire, non abbia timore di esternare la sua vulnerabilità e di mostrare la sua emotività piangendo davanti ai fratelli, perché ora anche la sua situazione in certo modo è redenta. Giuseppe ha appena sentito Giuda che ha detto: il figlio Beniamino torni pure da mio padre, altrimenti mio padre muore. Beniamino è un po' l'alter ego di Giuseppe, quello che Giuseppe era un tempo, il fratello più piccolo, il fratello amato dal padre. Ora è amato anche da Giuda, il quale dà la sua vita al posto di Beniamino. Io mi offro schiavo, e gli dice, al posto di Beniamino. Come potrei tornare da mio padre senza avere con me il figlio che lui ama? E da ultimo, soprattutto, secondo me, che io non veda il male che colpirebbe mio padre. Che vuol dire che lui l'ha già visto quel male. E l'ha già visto esattamente quando Giuseppe è stato venduto da lui e dai fratelli, e egli non vuole più che si ripeta ciò che ha fatto in passato. A quel punto lì, in certo modo, Giuseppe vede che il ritrovamento dei fratelli, lo vede nell'amore, nell'affetto, nella cura che Giuda ha per il figlio minore. Quella situazione in cui Giuda e gli altri si hanno comportati male nei suoi confronti ora è completamente, diciamo così, mutata. Per cui credo che a questo punto può veramente esplodere il riconoscimento da parte di Giuseppe, ma non c'è soltanto il riconoscimento dei fratelli che riconoscono lui, c'è il riconoscimento da parte di Giuda della fraternità, del fratello.
Quindi già un altro comincia a cedere, diciamo, e a riconoscere la fratellanza.
Sì, e direi che in questo caso c'è anche il riconoscimento della paternità, in quel che io non vede il male che colpirebbe mio padre, cioè non solo, come dire, la sofferenza per l'altro che soffre, la sofferenza di fronte alla possibilità della sofferenza del padre, ma c'è il sentire l'altro nella sua unicità, il sentire il padre anche nell'amore di predilezione per Beniamino e non per lui, quindi qualcosa che non suscita più la gelosia ma che viene accolto semplicemente. Direi che anche questo sta all'interno della compassione. Di fronte a tutto questo, a questa storia interiore, a questa conversione dei cuori, c'è il pianto di Giuseppe che esplode.
Ecco, lei quindi la racconta come una storia interiore, anche se è fatta di molti gesti, ma sono molti gesti che hanno un riverbero nell'interiorità dei personaggi. E tra l'altro, ecco, qui poi entra in gioco anche Dio, cioè Giuseppe sembra quasi esplicitare il disegno di Dio, dice ai fratelli: vabbè, state tranquilli, non siete state voi a mandarmi qui, ma Dio, cioè rientro in un suo piano, no?
Sì.
Quindi cerca un po' di assolverli, diciamo, sì, dalla colpa che grava su di loro. Ecco, che cosa accade dopo? Molte cose, perché sono molti i capitoli, ma diciamo i movimenti principali, ecco.
In estrema sintesi possiamo dire questo, che avvenuto il riconoscimento, a questo punto il faraone stesso invita la famiglia di Giuseppe, quindi Giacobbe e tutti i fratelli, a venire in Egitto, stabilirsi nella terra di Goshen. Ecco allora che c'è il ritorno dal padre Giacobbe dei figli. Qui c'è il convincimento del padre, l'opera di convincimento, Giacobbe che subito non vuole credere a questo miracolo, che suo figlio sia ancora vivo, poi finalmente ritrova vita, rientra, c'è la descrizione dell'arrivo di tutta la numerosa famiglia, il clan familiare.
Sono nominati tutti i figli, dei figli, nipoti, eccetera.
Di Egitto, e c'è la buona accoglienza del faraone alla famiglia di Giacobbe, e di nuovo ci sono dopo le notizie sulla gestione di nuovo oculata e saggia degli anni ancora di carestia da parte di Giuseppe, e infine abbiamo Giacobbe morente che dice le ultime parole di benedizione ai propri figli. E poi si arriva alla sua morte, ai suoi funerali, e finalmente arriviamo all'ultimo capitolo, quando dopo la morte di Giacobbe risorge il timore da parte dei fratelli che il perdono di Giuseppe possa non essere effettivo.
Non essendoci più il padre, dice qui, siamo soltanto nelle mani di Giuseppe. Ma intanto lei diceva la benedizione dei figli che dà luogo, lo citavamo già in una delle puntate precedenti, questa benedizione investe come i 12 figli a capi di quelle che saranno le 12
tribù di Israele.
Ecco. E tra l'altro per due, come osservava Lidia Maggi, più che di una benedizione si tratta quasi di una maledizione, quelli che avevano violato il diritto d'ospitalità nell'episodio di Dina. Ecco. All'ultimo capitolo, il 50, viene narrata anche la morte di Giuseppe, e lì forse viene svelato tutto il senso di questa vicenda, che sarà poi ripresa da molta e molta letteratura, e anche questo vedremo un po' più avanti. Allora leggiamo dal capitolo 50, dalla metà alla fine.
I fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto». Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: «Eccoci i tuoi schiavi». Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò, parlando al loro cuore. Giuseppe, con la famiglia di suo padre, abitò in Egitto. Egli visse 110 anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione, e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questa terra verso la terra che egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così: «Dio verrà certo a visitarvi, e allora voi porterete via di qui le mie ossa». Giuseppe morì all'età di 110 anni. Lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto.
Allora, Luciano Manicardi, bellissimo questo capitolo, e effettivamente possiamo analizzarlo bene, perché mi sembra che condensi bene tutta la storia poi di Giuseppe, no?
Sì, a questo punto in effetti morto il padre, il testo dice che i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura. Evidentemente si dicono, ora che non c'è più il padre, siamo forse scoperti e dunque il Giuseppe vorrà vendicarsi, vorrà mettere in atto una ritorsione. Come dire, il cammino del perdono è molto faticoso, il perdono è difficile da dare, ma probabilmente anche molto difficile da accogliere, e probabilmente il pianto di Giuseppe, quando gli si parlò così, dice anche la sua amarezza, il fatto che non si creda che il perdono è stato un atto da lui ormai dato e in modo definitivo. Il perdono è una classica realtà performante, una volta dato è realtà. Ed ecco che i fratelli inventano una menzogna, dicono ma tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, di cui invece il testo non dice assolutamente nulla, e può darsi che qui gli stessi fratelli agiscano un po' con menzogna, un po' con astuzia, per un po' come ha fatto Giuseppe con loro per lungo tempo, per cercare di vedere se il suo perdono è autentico e possono davvero fidarsi. Quello che è interessante e che sembra anche qui riassumere un po' tutta la storia è che si dice che i fratelli di Giuseppe si prostrarono davanti a lui e gli dissero: eccoci i tuoi schiavi. Sono loro stessi che danno realizzazione a quei sogni,
a quei sogni che avevano messo in moto la gelosia.
Avevano messo in moto la gelosia. E qui c'è l'interpretazione teologica della storia da parte di Giuseppe, dove anzitutto egli dice: io non tengo il posto di Dio. E Dio è colui che si è servito del male che voi avete potuto pensare per volgerlo in bene. Ed egli rilegge dunque tutta la sua storia in un'ottica teologica come missione: sono stato inviato qui per tenervi in vita, per voi, quindi non tanto per me, ma per far vivere un popolo numeroso, per darvi vita. E questo è l'interpretazione, se vogliamo, provvidenziale che Giuseppe dà alla sua vicenda.
Senta, prima di commentare gli ultimissimi versetti, ecco, lei ci aveva fatto notare prima l'ambiguità che c'è in tutta questa storia, anche da parte di Giuseppe, anche da parte dei fratelli. Qui in realtà dovrebbe essere eliminata del tutto questa ambiguità, ma c'è ancora nei fratelli, nel senso che il processo del perdono non è detto che proceda di pari passo per tutte le parti, no? Qualcuno ci arriva prima, qualcuno ci arriva dopo, dato che deve essere reciproco in un certo senso questo perdono, no?
Come dire, il perdono è appunto è un processo, e noi vediamo le difficoltà di Giacobbe di metterlo in atto. Per perdonare occorre ad esempio rinunciare alla volontà di vendicarsi, ma occorre riconoscere che la volontà di ritorsione c'è. Giuseppe, l'abbiamo visto questo in Giuseppe, bisogna riconoscere che si sta soffrendo per qualche cosa che si è subito, e probabilmente bisogna anche dare il nome a ciò che si è perduto. Giuseppe, è vero che non è stato ucciso, è stato venduto, ma in realtà è stata uccisa realmente la possibilità di vita che lui avrebbe avuto e a cui avrebbe avuto diritto. Quindi Giuseppe deve entrare faticosamente nel cammino del perdonare, che è un cammino di liberazione anzitutto di chi perdona, evidentemente, non solo di coloro che sono perdonati. Giuseppe potrà vivere non più ostaggio di ciò che è
liberarsi del male subito, che non
liberarsi
è una cosa
del male subito.
Ecco, quando lei dice che il perdono è qualcosa di performativo, cioè diventa realtà una volta dato, intende questo, cioè questa sorta di liberazione. Però deve essere un perdono pieno, certamente.
Assolutamente, assolutamente. Non solo un perdono pieno, ed è un perdono anche, come dire, debolissimo nella sua onnipotenza. Tutto può essere perdonato, ma non è detto che il mio perdono arrivi a essere accolto dall'altro o cambiare l'altro. Credo che questo sia un dato molto importante all'interno del cammino del perdono. Io posso arrivare con atto di libertà e di amore a perdonare, e si perdona sempre l'inescusabile, quasi varrebbe da dire l'ingiustificabile che tale resta, e tuttavia non è detto che il mio perdono reale, autentico, pieno arrivi a cambiare il cuore dell'altro, comunque non a cambiarlo subito. E anche qui ci viene detto la difficoltà di restituire recepire il perdono, la fatica di credere che il male che io ho fatto sia stato veramente assunto, elaborato e trasformato in perdono. Perché il perdono tutto è fuorché dimenticare. Il perdono è elaborare il male subito e arrivare a fare del male subito un'occasione di grazia.
Però una volta elaborato va anche lasciato alle spalle il male subito, no?
Certamente, sì.
Senta, dicevamo con Paolo Ricca a proposito appunto del perdono tra Giacobbe e Esaù, cioè il perdono ha bisogno di una richiesta di perdono, cioè se ha bisogno che l'altro ci chieda perdono per perdonare, o dovrebbe essere il perdono qualcosa che va incontro alla colpa, oppure appunto anche lì sono poi processi per cui non c'è una formula.
Ma appunto io credo che non ci sia, che credo che il perdono sia qui alla fine plurale, che siano tanti i cammini attraverso cui esso può trovare una forma e un'espressione. Ci può essere il perdono richiesto, ci può essere il perdono che viene dato e che io arrivo a elaborare magari anche a persone che non ho più davanti, che non ho più presenti. In ogni caso, quello che a mio parere è importante è che nel cammino del perdono io opero una liberazione anzitutto di me stesso. Non sono più ostaggio del male subito, faccio qualcosa responsabilmente del male che ho subito e di cui non avevo alcuna responsabilità quando l'ho subito,
e del male fatto invece nei confronti di persone che non ci sono più e alle quali non si può più chiedere perdono.
Qui credo che il male che io ho fatto può essermi, come dire, credo che possa essere solo chiesto da altri. Del male che ho fatto io devo portare le conseguenze.
E portare il peso.
E portarne il peso.
E perciò che è così importante chiedere perdono finché si
finché
è
vita, finché è possibile.
Ecco, dicevamo prima che la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, così anche così avventurosa, diciamo, è talmente paradigmatica che se ne sono occupati letterati, musicisti, pittori, e in particolare esiste questa immensa tetralogia di Thomas Mann, che ha scritto 4 volumi dedicati a Giuseppe. La prima era la storia di Giacobbe, per la verità, il secondo il giovane Giuseppe, poi Giuseppe in Egitto, e l'ultimo volume Giuseppe il nutritore. Dunque, intanto, ecco il senso di questa operazione di Thomas Mann. Perché ha voluto scrivere una storia di Giuseppe?
Beh, anzitutto lui era stato molto colpito quando lesse questo testo, e quando lo lesse egli dice in una conferenza che fece spiegando e parlando appunto dell'origine di questa sua tetralogia, che gli era venuta in mente le parole di Goethe, che un secolo e mezzo prima aveva scritto: sommamente amabile questa storia naturale, solo appare troppo breve e ci si sente tentati di svolgerla in tutti i particolari. Allora lui si è assunto questo compito di mettere la sua immaginazione narrativa, servita e corroborata da un amplissimo dispiegamento di materiale storico, letterario, mitologico,
tra l'altro in tutto saranno più di
1500 pagine,
ecco,
almeno
1500 pagine.
Sì. Per far rientrare questo materiale mitologico all'interno della letteratura moderna e contemporanea, del romanzo tedesco.
Che cosa ci vede di moderno Thomas Mann in Giuseppe?
Dunque, egli ci vede questo. Innanzitutto, perché l'ha fatto questa operazione andando all'Antico Testamento? È stato scritto tra il 26 e il 42 questo romanzo, quindi in 16 anni, anni in cui a un certo punto Thomas Mann ha dovuto emigrare dalla Germania, fuggire dalla Germania per le persecuzioni naziste, è stato poi l'ha concluso in Svizzera e negli Stati Uniti. L'ha voluto fare un romanzo che parli degli ebrei proprio mentre l'ideologia nazifascista era dominata dall'odio razziale, dal delirio anti-ebraico. Per lui era estremamente attuale nella inattualità. Seconda cosa, egli ha voluto attingere al pozzo della storia dell'umanità. L'inizio del romanzo di Mann parla proprio del pozzo profondo, e gli dice il pozzo del passato. Il pozzo è anche il luogo in cui Giacobbe ha incontrato la sua sposa, e da questo pozzo egli attinge i materiali mitici che gli servono per costruire un nuovo umanesimo e sottrarre questo materiale mitico all'utilizzo che certo il razionalismo intellettualistico aveva messo a servizio dell'ideologia nazifascista. Egli si esprime in modo molto esplicito su questa operazione, diciamo così, egli la chiama di trasfunzionamento del mito in umanità e dice: io ho voluto con questa operazione fare di Giuseppe un simbolo dell'umanità, anzi la mia opera vorrebbe chiamarsi esattamente così, un simbolo dell'umanità, per cui Giuseppe, in cui egli fa confluire appunto figure mitologiche di varie tradizioni, diventa in certo modo una figura dell'umano, della ricchezza e della non definibilità dell'uomo, del mistero dell'uomo.
Senta Luciano Manicardi, lei come vede da un punto di vista teologico questa operazione, perché non si tratta di demitizzare alla Bultmann, ma di tradurre il mito, come lei dice, in umanità.
Sì, si tratta di attingere a quello che il mito è in profondità, il mito cerca di dire.
E quindi teologicamente le torna come operazione?
Io penso di sì, nelle categorie che sono sue proprie cerca di dire delle verità umane costanti, riattingere ai miti per recuperare una figura di uomo, a me sembra che sia un'operazione non solo legittima per il narratore Mann, ma forse importante anche per noi oggi, chiamati al di là della cosiddetta fine delle grandi narrazioni a recuperare senso proprio dalle grandi narrazioni, grandi depositi di miti e di storie che abbiamo alle spalle.
Senta, allora Manicardi, leggiamo, abbiamo chiesto ad Alberto Rossatti di leggere per noi le ultime pagine di Giuseppe il Nutritore, l'ultimo volume di Thomas Mann. Ecco, leggiamo anche per avere così un esempio di questo lavoro di traduzione dal mito alla narrazione dell'umano. Allora, è l'ultimo atto in cui si confrontano Giuseppe e i suoi fratelli.
E uscì nella notte scintillante di stelle e ammantata di luna. I 10 erano là e si prostrarono davanti a lui e dissero: «Siamo qui, servi del Dio di tuo padre, e siamo tuoi schiavi. Perdona dunque a noi la nostra malvagità, come tuo fratello ti ha detto, e non ci ripagare in base al tuo potere. Come ci perdonasti quando nostro padre era in vita, così perdonaci ora, dopo la sua morte». «Ma fratelli, miei vecchi fratelli», disse egli, e si chinò verso di loro con le braccia spalancate, «che cosa mai andate dicendo? Come se aveste paura, proprio così parlate, e volete che io vi perdoni? Sono io forse in luogo di Dio? Laggiù si dice: io sono come Faraone, ed egli è bensì chiamato Dio, ma è soltanto una povera cara creatura. Se mi chiedete perdono, sembra che non abbiate capito bene tutta la storia in cui ci troviamo. Ma non vi rimprovero per questo. Si può ben essere in una storia e tuttavia non capirla. Forse deve essere così. Ed era forse colpevole da parte mia che io sapessi sempre troppo bene quello che si stava rappresentando sulla scena. Non avete sentito dalla bocca di nostro padre, quando egli mi benedisse, che quanto a me tutto è stato soltanto un gioco, una recita, una suggestione di echi e rimandi, e nel tracciare a ciascuno di voi il suo profilo, ricordò forse la trista vicenda che si svolse un tempo tra voi e me? No. Anzi, ne tacque, perché faceva parte del gioco, dello spettacolo inscenato da Dio. Sotto la sua protezione io dovevo, nella mia immaturità che gridava vendetta, eccitarvi al male. E Dio ha pensato a convertirlo in bene, affinché io potessi nutrire un popolo numeroso e così pervenire a una certa maturità. Ma se qualcuno tra noi uomini deve domandare perdono, quel qualcuno sono io. Voi doveste infatti fare la parte dei malvagi affinché tutto risultasse così. E ora io, poiché ho nelle mie mani il potere di Faraone, dovrei servirmene per vendicarmi di voi e punirvi dei 3 giorni di castigo nel pozzo e convertire nuovamente in male il bene che Dio ha fatto. Non fatemi ridere. un uomo che contro diritto e ragione ricorre alla forza solo perché detiene il potere, non può che coprirsi di ridicolo. E se non si riderà di lui oggi, si riderà certamente di lui nell'avvenire. E noi siamo per l'avvenire. Dormite tranquilli. Domani, secondo il decreto di Dio, inizieremo il viaggio di ritorno nella bizzarra terra d'Egitto. Così disse loro. Ed esse piangevano e ridevano nello stesso tempo, e tutti stendevano le mani verso di lui che stava in mezzo a loro, e lo toccavano, e anch'egli li accarezzava. E così, a fine, la bella storia e invenzione di Dio, di Giuseppe e i suoi fratelli.
Luciano Manicardi, effettivamente questa pagina è bellissima e rimette in discussione tutto, diciamo, no?
Sì. È un testo estremamente ricco, possiamo trarne degli spunti particolari, mi viene da chiedermi perfino se non si può pensare in quell'accenno di Giuseppe che parla della sua immaturità e del suo pervenire a una certa maturità, se non si potrebbe pensare anche a tutta questa vicenda come alla storia di una sorta di romanzo di formazione, il passaggio da dal giovane immaturo all'uomo più sapiente e maturo. Poi c'è quest'idea della storia come sacra rappresentazione, proprio nelle parole di benedizione di Giacobbe a Giuseppe, nella versione letteraria di Mann, il padre dice a un certo punto a Giuseppe: «Ampli poemi canteranno a più riprese lo spettacolo e il dramma della tua vita, perché fu una rappresentazione sacra e tu soffristi e potesti perdonare, così anch'io perdono a te che mi facesti soffrire e Dio perdoni a noi tutti», dove c'è questo bel canto al perdono e dove anche Giuseppe, come appare del resto anche nel nostro testo, diviene colui in realtà che deve chiedere perdono, perché all'interno di questo, diciamo così, gioco di Dio, di questa storia inscenata da Dio, alla fin fine i fratelli hanno dovuto fare il ruolo dei malvagi e alla fin fine nell'essere cattivi c'è anche un'infelicità, c'è anche una non pienezza, una infelicità, ma poi c'è il disegno imperscrutabile di Dio che si realizza, oserei dire, attraverso e oltre il dispregarsi altrettanto imprevedibile dell'umana libertà.
E anche malgrado
Giuseppe
e i fratelli,
certo.
No?
Quando dice si può essere in una storia senza capirla e tuttavia non capirla, anche quello è estremamente bello. L'elemento della duplicità di Giuseppe che appare sempre, l'abbiamo visto sempre all'interno di tutta la narrazione biblica, un elemento di doppiezza che è caratterizzante, meglio di duplicità che a volte diviene anche...
Però qui lui finalmente la svela, la
qui,
sua doppiezza.
Qui la svela, sì,
no?
Sì, ma ecco. Proprio per questo si può farne la sintesi e dire che sì. Questo è stato un filo ricorrente e del testo biblico e del testo narrativo di Thomas Mann, che ne parla come dell'uomo dal doppio destino, ebreo ed egiziano, benedetto dal padre ma benedetto dalla madre, benedetto dal sole ma anche dalla luna, amato e odiato e così via, e arriva a rivestire tanti volti lo stesso Giuseppe. Ci sono delle espressioni bellissime di Giacobbe nei suoi confronti, quando Giacobbe dice che nel volto di Giuseppe rivedeva Rachele, rivedeva la sua amata, e gli dice: «In te io continuai a trattenerla, o amata, quando il potente me l'ebbe strappata. Tu che il mio cuore arditamente predilesse per amore di Rachele, che in te viveva, tu che avevi gli occhi di lei, il suo modo di guardare, proprio come ella mi guardò al pozzo quando mi apparve la prima volta», eccetera. Ecco, vi è questa duplicità di Giuseppe che diventa anche doppiezza, ambiguità, ma che alla fin fine dice, a mio parere, la non definibilità e di Giuseppe e dell'uomo, l'uomo inafferrabile, incoercibile, l'uomo nel suo mistero profondo.
È anche bello leggere così appunto le figure della Bibbia, cioè non,
certo.
Non a tutto tondo, non Giuseppe è questo, Giacobbe è quest'altro, ma ciascuno di loro ha molti volti come ciascuno di noi, insomma.
Assolutamente.
Va bene. La ringrazio moltissimo, Luciano Manicardi, per questa bella lettura che ci ha fatto di Giuseppe attraverso questa figura così sfaccettata. Le auguro una buona giornata.
Grazie anche a lei, buona giornata.
E ricordo che dalla prossima settimana invece cominceremo la lettura di Esodo. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, consulente musicale Cristiana Munzi. Le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo, Alberto Rossatti, Luciano Panici ci ha assistito oggi per la parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.